minimi elementi biografici su Cirese, qualcosa abbiamo già detto, è nato nel 21, è morto nel 2011 a 90 anni precisi, e la sua famiglia era di persone di scuola, padre e madre tutti e due. 44 si laurea con Toschi, entra in rapporto con De Martino verso il 50, rompono insieme ad altri giovani etnologi e studiosi di faccende popolari italiane come Carpitella, Lanternari e altri. Cirese si stacca dal gruppo dal 53 al 55, insomma in una fase non proprio precisissima. Nel 53 compie questa importante esperienza di studio presso il Musée de l'Homme di Parigi con una borsa. Raccontava sempre il dettaglio biografico, che ci andò in viaggio di nozze, cioè si era sposato a Rieti il giorno X di gennaio, che non mi ricordo, del 53. Con la moglie prendono il treno in terza classe fino a Parigi, fanno una settimana di vacanza, poi lei ripiglia il treno, la spedisce a Rieti. La signora Liliana è tuttora viva, è una vera forza della natura, e lui rimane lì a fare il bravo studioso, ogni tanto faceva avanti e indietro. Torna nell'estate del 53 e trova il padre già ben avanti negli anni, ammalato eccetera, vuole fare questa rivista La Lapa. Lui, Cirese, figlio, racconta di essersi arrabbiato dicendo: ma come ti viene in mente, babbo? La rivista si fa, e questo biennio, diciamo, è quello che lo salva nell'ambito del distacco da De Martino. E lui è partito su un versante piuttosto etnologico su questa tematica della lamentazione funebre. A Parigi aveva raccolto moltissimo materiale, aveva cercato anche di intervistare Levi-Strauss sull'argomento, si scrivono ma non si vedono, soprattutto di ambito australiano era il materiale. Dopo la rottura di De Martino e l'abbandono della scuola di perfezionamento di Roma in etnologia diretta da Pettazzoni, che gli ritira l'autorizzazione alla tesi sulla lamentazione funebre, perché nel frattempo se ne occupava De Martino in Lucania, si riversa completamente sul versante appunto tradizioni popolari, folklore, demologia. Sono gli anni della Lapa, comincia a pubblicare sulle riviste importanti come l'Ares, e nel 57 lo chiamano a Cagliari come professore incaricato di tradizioni popolari. E dall'anno prima, in un articolo che credo fosse il testo della relazione dell'intervento che aveva fatto al secondo convegno nazionale di tradizioni popolari, che si era tenuto appunto il 56 in Sardegna, che fu la prima volta che andava in Sardegna, e l'anno dopo ci andrà a stare da professore. Nel 56 è la prima volta che usava l'espressione, della quale riparleremo, dislivelli di cultura. Si avvia appunto in dialogo esplicito e esplicitato con Gramsci quella che poi crescerà come elaborazione teorica sua più propria. A Cagliari ci sta dal 57 al 72, 15 anni da pendolare, viveva a Roma, e si fa sardo, cioè si occupa moltissimo di faccende sarde, tira su un gruppo di allievi sardi, e fu osteggiato all'inizio perché alcuni sardi, insomma, non avevano tanta voglia che ci fosse un'invasione dall'esterno, e questa è una cosa un po', diciamo, per certi aspetti comprensibile, per altra antropologicamente rilevante. Più i mondi sono separati, le isole sono isole, la Sicilia è sempre stata una grande potenza nel campo delle tradizioni popolari, siciliani che si studiavano le tradizioni popolari siciliane. Pitré, Salomone Marino, che era il suo collaboratore, nel primo concorso a cattedre due sono siciliani, nel secondo c'è un siciliano, siciliani che si studiano le faccende siciliane. Da un certo punto in poi i sardi si sono studiati le faccende sarde, ma sto continentale che arrivava non era proprio ben visto e il continentale si è fatto più sardo dei sardi e poi si è vantato di aver fatto l'opposto, cioè aver esportato i sardi in continente perché i tre allievi importanti di Cirese sono stati Giulio Angioni, che è rimasto in realtà a insegnare in Sardegna, ma Pier Giorgio Solinas e Pietro Clemente, che sono andati a insegnare in Toscana e poi a Roma. Quindi, diciamo, in realtà poi lui è stato un esportatore di sardi nel campo dell'antropologia italiana. Poi è passato a insegnare a Siena brevemente, poi a Roma finché non è andato in pensione, cioè ritirato dall'insegnamento nel 91. Si è occupato di molti argomenti diversi, storia degli studi è una delle sue proprio caratterizzazioni, ma storia degli studi che in effetti, appunto, come accennavo prima, ha avuto una connotazione abbastanza omogenea e che può essere ragionevolmente riletta in termini gramsciani, cioè di storia degli intellettuali italiani nel loro atteggiamento nei confronti, del mondo popolare subalterno, con una particolare attenzione alla dinamica periferico centrale, locale centrale. Si è occupato molto di intellettualità locale, sarda, molisana, toscana, eccetera, nel loro rapporto, nel suo rapporto, cioè intellettualità è singolare, con il circuito culturale nazionale. Infatti una delle raccolte di saggi era, riprendendo una sua espressione, era esattamente questa: tra cosmo e campanile. Cosmo, che era l'inveramento di un detto, i piedi nel borgo, la testa nel mondo, che può anche essere l'inverso: al posto di testa ci può stare il cuore, ma insomma varie parti del corpo, ma il principio è un radicamento in un posto col quale mantieni un dialogo aperto, vivo e un interesse, ma non letto in termini localisti, cioè si può fare storia locale non in termini localisti, ma alla luce della miglior teoria nazionale. Poesia popolare, un libro del 58, nel campo della storia delle tradizioni popolari era proprio l'argomento principe in Italia. Quello che si chiamava poesia popolare, declinato in vari modi diversi, ma era proprio la principale cosa di cui si erano sempre occupati dall'epoca romantica in poi i cultori di faccende popolari. Lui si occupa anche di quelle sarde. Un blocco di cose che si può mettere un po' insieme, che sono cose assai anche articolate e diverse tra di loro: estetica, cultura materiale, musei. Si è occupato di pani sardi. Ci sono dei meravigliosi, tutte le regioni ce l'hanno, ma in Sardegna sono particolarmente meravigliosi i pani cerimoniali, che sono delle vere e proprie sculture effimere, prodotte ad hoc per determinate situazioni, che poi vengono distrutti e consumati nell'occasione festiva. Sono stati musealizzati, sono studiati, è un genere ad hoc, ci sono meravigliosi libri fotografici ed è stata una delle cose di cui si è occupato Cirese, arte plastica effimera. Il saper fare del pane va insieme con tecniche di coltivazione, eccetera, cultura materiale. C'era un signore francese col quale Cirese ha molto dialogato, che si chiamava André Leroy Gourhan. Il gesto e la parola è un suo classico libro in due volumi che si occupa dei rapporti fra linguaggio, cultura e cultura materiale. Musei. a partire dalla metà degli anni 70, inizio anni 70, nasce in Italia un movimento che dura tuttora, che è stato molto caratteristico e caratterizzante, della museografia etnografica spontanea. Il morire del mondo contadino come mondo vivo e produttore di cultura, con l'effetto che Bausinger ci insegna a leggere in questi termini, produce un effetto di distanziamento e di valorizzazione di ciò che fino al momento prima, all'anno prima, alla stagione prima è stata routine. Cessa di essere tale, diventa oggetto d'affezione, di memoria, di ragionamento, di studio, e questo è quello che fanno i professori di tradizioni popolari. In Italia se lo sono fatto in varie parti d'Italia i contadini medesimi, gli ex mezzadri, eccetera. E sono nate varie iniziative, appunto, museografiche. Cinese se ne è interessato presto ed è stato dunque tra i fondatori, col suo approccio teorizzatore, della museografia etnografica. Pietro Clemente, che è uno dei suoi allievi diretti, è oggi, insieme a Vincenzo Padiglione, i due massimi, diciamo, rappresentanti italiani antropologi di questo settore di studi, che ha preso un enorme sviluppo. Oggi noi qui abbiamo una scuola di specializzazione in beni demo-etnoantropologici, perché in termini, diciamo, della legislazione italiana, fino a un certo punto si chiamavano i beni culturali, oggi si chiama patrimonio, è un calco dal francese, antropologia del patrimonio, patrimonializzazione. UNESCO, i beni dell'UNESCO, leggete sempre sui giornali il fatto che questa cosa è bene dell'UNESCO, di questi giorni che Palmira sta per cadere in mano all'ISIS e distruggeranno pure Palmira che è cosa universale dell'UNESCO. Da un certo punto in poi l'UNESCO ha creato il settore dei beni immateriali. Cinese ha polemizzato sacrosantamente contro questa parola perché non si capisce perché siano immateriali, opzione filosofica spiritualista insensata, la festa. La festa è, se una statua è un bene che sta lì, un'architettura è un bene oggettuale. Di solito i beni sono cose oggettuali e si patrimonializzano perché lo prendo e lo metto in un museo. Al limite un costume popolare lo prendo e lo metto in un museo, ma il saper fare il pane cerimoniale, una festa con tutte le sue complicate cose che ci concorrono, dal comitato festa che comincia a lavorarci l'anno prima, le riunioni, la vestizione della Madonna nel segreto, la processione, il fare i pani, distribuire, tutte queste cose, come si è però, diciamo, anch'esso un bene ed è il tipico, della tradizione popolare che siano cose effimere, cioè che vengono fatte per l'occasione e poi spariscono, poi si devono rifare. Un canto si riesegue se non lo incidi. L'UNESCO ha costituito anche il settore dei beni, culturali immateriali che sono essenzialmente appunto popolari. E oggi le comunità che cercano di sopravvivere, campare anche di turismo, eccetera, lottano per la patrimonializzazione dei loro beni, che hanno una funzione identitaria, per cui la processione dei Serpari di Cocullo sta ambendo a diventare bene universale dell'UNESCO. Dino Palumbo è un importante antropologo italiano e che ha scritto, si è occupato tra i primi di queste faccende in Sicilia. Lui è romano, ma insegna in Sicilia. UNESCO il campanile, che è esattamente tutto il groviglio di lotte politiche, questioni identitarie, autorappresentazioni, che convergono tutte nel concetto di patrimonio, di bene, eccetera. Quindi diciamo è una cosa che si è sviluppata molto. Quando Cilese ha cominciato a occuparsene tra fine degli anni 60 con un suo saggio su questo, i pani in Sardegna anche prima, e le prime esperienze museali spontanee degli anni 70, era tutta un'altra cosa. Però diciamo è lì che si sono gettate delle basi di ragionamento teorico per quella che oggi è una branca importante dei nostri studi, che è l'antropologia del patrimonio. Parentela, proverbi, semiologia, va bene, qualcosa abbiamo già detto. Insomma, una figura poliedrica cilese da molti punti di vista e con molti interessi, però anche con delle riconoscibilità abbastanza forti. Il suo dialogo con Gramsci, diciamo, ha, possiamo dire, due fasi: una dei primissimi anni, che anche questa è molto politica, ma finisce là. Il suo primo saggio che abbiamo nell'elenco delle letture si chiama Il nuovo intellettuale. Nell'immediato dopoguerra lui si era messo in politica nel Partito Socialista, ne uscirà soltanto seguirà poi la scissione del PSUP con Delio Basso. E ne uscirà quando il PSUP si scioglie, cioè all'inizio degli anni 70 si esaurisce nel suo impegno politico diretto, ma all'inizio appunto era impegnato in politica a Rieti, e l'articolo del 49, che si chiama Il nuovo intellettuale, ragionava in termini, cioè contrapponeva Gramsci a Croce e ragionava su quello che poteva insegnare Gramsci con i suoi ragionamenti appunto sulla figura dell'intellettuale, a rinnovare questa figura. La rilettura era in chiave appunto abbastanza direttamente politica, come si impara a fare il dirigente, cioè specialista più politico, e quindi una impostazione riflessiva sul ruolo che lui in fondo stava svolgendo in quegli anni, in realtà prima di rioccuparsi più direttamente delle faccende di studio. Un articolo del 51, Il volgo protagonista, e un altro sempre del 51, Come mi suoni con Mare ti ballo, somigliano un po' alle tematiche del folklore progressivo di De Martino, Il volgo protagonista, e a note lucane, Come mi suoni con Mare ti ballo, che è il racconto di un'inchiesta tra i contadini poveri della provincia di Rieti, e il ragionamento lì è tutto: se noi capiamo quello che loro vogliono veramente e ci facciamo capire da loro, combineremo qualcosa. Se andiamo solo a fare il comizio con le nostre parole d'ordine, ci voltano le spalle. Come mi suoni con Mare ti ballo e 40 tamburini e un tamburello, come mi suoni con Mare ti ballo è la citazione di un verso un po' tipo canzone dell'Arabata, ma questo non era folklore progressivo, era folklore e basta. Come dire, se tu mi vieni incontro io danzerò al suono della tua musica, ma se tu suoni una musica che io non capisco io non ballo con te. Diciamo, questa è una fase che finisce abbastanza presto, a partire dalla 56 più implicitamente e dal 59 poi 61 il dialogo con Gramsci si fa più stretto, più stringente e sul piano appunto, come dicevamo, teorico. Un pezzetto che sta nella lista delle letture viene dalla dispensa che fece per il terzo anno suo di insegnamento a Cagliari nel 59, che era dedicato il corso a orientamenti generali nello studio delle tradizioni popolari, e il capitoletto che si chiamava Orientamenti storicistici attuali era esattamente sull'osservazione del folklore di Gramsci. Quindi, appunto, in realtà da subito Cilese centra l'attenzione su questo pezzetto di Gramsci come risvolto disciplinare. E in questo primo approccio gramsciano ci sono già un po' gli elementi di fondo che torneranno nelle elaborazioni successive. La nozione di popolo come insieme di classi subalterne strumentali di ogni società esistita e il corrispettivo culturale delle concezioni del mondo che corrispondono agli strati sociali egemonici e subalterni, si sottolinea di questo approccio il carattere relazionale e posizionale, dice Cirese. È importante questo approccio di Gramsci perché ogni volta dobbiamo andare a vedere chi è il popolo e ogni volta dobbiamo andare a vedere cosa è la cultura popolare. Non c'è una lista della spesa, come ho già detto altre volte, che ci dice tutte le categorie che fanno parte delle classi subalterne e tutte quelle che fanno parte della cultura delle classi subalterne. Cambiano le culture, cambiano le classi. A un certo punto, non in questo articolo, ma in quello, non in questo pezzo della dispensa, ma in un articolo successivo, si appoggia all'autorità di Santoli, che è un lettore appunto non di sinistra, un importante accademico che legge Gramsci e concorda, dice il concetto di cultura popolare è una variabile che va riempito di valori diversi a seconda del luogo e del momento di cui mi occupo. È una posizione importante perché svincola appunto da ideologismi tradizionali che erano in campo popolare, in campo, scusate, romantico, con la visione del popolo-nazione, eccetera, tra il generico e il fissista. Questa immagine posizionale, relazionale, popolo come classi subalterne di ogni società esistita, folklore come concezione del mondo e della vita del popolo, inteso come classi subalterne, mi obbliga ogni volta a riempire di contenuti questi due aspetti, il sociologico e culturale, a seconda del momento e del luogo che sto indagando. Quindi, diciamo, già nel 59 sono i due tratti principali che Cirese coglie. La concezione del mondo, il folklore come concezione del mondo, delle classi subalterne, si distingue per la sua contrapposizione alle concezioni ufficiali. E anche qui la sottolineatura non è politica, cioè non è contrapposizione nel senso perché loro sono rivoluzionari e di sinistra, quelli del popolo, e quegli altri sono reazionari e di destra. Contrapposizione si sottolinea subito perché Gramsci immediatamente dice per lo più implicita, meccanica, inconsapevole, contrapposizione come differenza, cioè ciò che è differente è quello che mi interessa. Io vado a individuare le cose per differenza l'una dall'altra, non per i contenuti, per cui qualcosa è sicuramente egemonico, è sicuramente ufficiale, qualcosa sicuramente popolare, sicuramente subalterno, ma per differenza l'uno dall'altro. E la differenza la riconosco per la compresenza tra determinati fatti culturali e determinati strati sociali. In determinati strati sociali trovo certi contenuti, questi corrispondono a ciò che è cultura di quello strato sociale in questo momento. Il saggio successivo, Alterità e dislivelli interni di cultura nelle società superiori, nella lista, è quello che diciamo, formalizza, era comparso anche prima, come abbiamo detto, ma qui viene formalizzata come una delle colonne portanti della proposta teorica di Cirese, la nozione di dislivelli interni, che è il nome che lui dà a queste differenze, a questa concezione differenzialista di cosa è cultura subalterna, cultura popolare. Alterità e dislivelli interni di cultura nelle società superiori, in altre versioni si chiamerà dette superiori, superiori tra virgolette, eccetera, in realtà risale al 65, che è la comunicazione a un convegno in Svezia nel 65, viene pubblicato per la prima volta in francese nel 67, in italiano nel 68 e poi raccolto il libro nel 72. 59 dispensa cagliaritana, 65 convegno in Svezia, 67 sarà poi la prima versione del saggio su Gramsci più lungo, che è il convegno gramsciano per il trentennale della morte. Quindi dal 59 al 67 c'è il pacchetto completo delle sue elaborazioni, che poi produrranno la versione canonica e monumentalizzata di Cultura egemonica e culture subalterne, del quale diremo qualcosa. Quindi, diciamo, tra il 59 e il 73 si compie questa fase di elaborazione, e sono anni in cui appunto Cirese è ancora a Cagliari. Nel 73 è appena passato a Siena, ma la prima versione di Cultura egemonica e culture subalterne in realtà è del 71, quando stava lasciando Cagliari. Alterità e dislivelli interni di cultura nelle sue superiori comincia ponendo il problema, esattamente come accennavo prima, della scientificità di una disciplina. Il problema di Cirese è come facciamo a rendere dignitosamente scientifico lo studio delle tradizioni popolari in Italia. La scientificità di una disciplina dipende dalla definizione del suo oggetto e dei suoi metodi. Io devo definire un oggetto e dei metodi, e questo identifica me, salvo contestazione, salvo opinioni diverse, ma insomma mi dà una identità scientifica come disciplina. E si pone, diciamo, argomentativamente il problema di quale sia l'oggetto e quale sia il metodo di una disciplina. Il convegno era un convegno di etnologia europea, quindi che era uno dei tanti nomi che ha avuto corso in Europa, appunto, per dire storia delle tradizioni popolari, folklore, demologia, cioè lo studio della diversità culturale interna in Europa rispetto a quella, diciamo, di cui si occupa l'etnologia. Gli antropologi europeanisti, potremmo dire in termini attuali. E quindi Cirese usa spesso in questo saggio il riferimento appunto all'espressione etnologia europea. Prima mossa, non ci serve a identificare il ritaglio di reale di cui dovremmo occuparci per stabilire il nostro oggetto, non ci serve la nozione di popolo. La nozione di popolo, come è stata utilizzata finora e che è presente in tutte le definizioni correnti, etnologia c'ha etnos dentro, demologia c'ha demo, tradizioni popolari c'ha popol, folklore folklore, il sapere del popolo, eccetera. Basarsi semplicemente su questo non identifica un oggetto unitario e quindi non ci porta neanche a indicazioni metodologiche stringenti. Dice, una risposta puramente empirica potrebbe essere: beh, ci sono tante persone che hanno fatto tante ricerche su determinati argomenti e oggetti di studio, l'elenco di questi oggetti di studio e di queste ricerche è il contenuto della nostra disciplina. È un po' la risposta che aveva dato Toschi a De Martino nella polemica sulla Laba. In buona sostanza De Martino respinge al mittente, e Cirese naturalmente è d'accordo con l'impostazione demartiniana. Dice, noi ci siamo occupati di racconti, aratri, fuochi sacri, costumi, pratiche magiche, maschere, edifici, canzoni, quindi mette a bella posta cose insieme molto diverse l'una dall'altra. Tutto questo ha fatto parte degli studi di etnologia europea, facciamo il catalogo e siamo a posto. ma ci sarebbe sempre l'obiezione che questi potrebbero essere considerati specialismi di altre discipline. Nel 1929 ci fu il primo congresso di tradizioni popolari in Italia. Il regime fascista non ha mai premiato con cattedre universitarie i suoi folcloristi. Toschi, Naselli e Cocchiara hanno aspettato il 49 per andare in cattedra. Però, diciamo, sostenuto e incrementato il settore degli studi folcloristici, perché appunto con una nozione, ricordate quello che De Martino diceva, attenzione perché nel mondo popolare subalterno c'è una grande carica di energia che, se noi, nel suo linguaggio diceva, la dobbiamo storicizzare, altrimenti altri possono sfruttarla, incanalarla in altre direzioni, e faceva l'esempio di Hitler e del nazismo, che aveva, esattamente come il fascismo in Italia, un forte seguito popolare, aveva costruito una mitologia del germanesimo originario, l'arianismo, fondamento del razzismo che ha portato ai campi di concentramento, eccetera. In Italia la faccenda non era in termini così ideologizzati, se non in settori più delimitati e a partire da un certo punto. Dal 38 ci sono le leggi razziali, alla fine degli anni 30 si fondano le riviste Razza e Cultura, La difesa della razza, eccetera. Alcuni antropologi, nel senso di antropologi fisici, ma antropologi, sono tra i principali intellettuali attivi su questo, ma anche Cocchiara ci scrive, per dire. Però in Italia essenzialmente ci fu un incoraggiamento da parte del regime degli studi di tradizioni popolari, ma senza mai dargli una sistemazione accademica. E devo dire che non è che ci siano state queste grandissime personalità. Le persone più importanti in Italia erano stati Raffaele Corso, Cocchiara, La Naselli e Toschi, comincia a un certo punto. Non diciamo persone che si imponessero particolarmente, però il regime, per esempio, propose, consentì di fare una serie di convegni nazionali, progettò il museo dell'Eur all'Eur, cioè la sede attuale del museo, dell'ex Museo Nazionale di Tradizioni Popolari, adesso si chiama Soprintendenza per i Beni Demo-Etnoantropologici, per l'appunto. Quello fu un progetto del regime che doveva nascere in quanto tale, quindi c'era un'attenzione specifica con i suoi scopi ideologici, eccetera. Comunque, nel 29 c'è questo primo convegno di tradizioni popolari. Ho detto tutto questo per poter arrivare a dire che un filologo classico, che si chiamava Giorgio Pasquali, pose esattamente il problema come lo pone Cirese ora, che non lo cita esplicitamente, ma è un argomento che è stato impiegato, che disse: il folklore non c'ha senso come disciplina unitaria, perché se vi occupate di racconti, e sarà una specializzazione della letteratura, vi occupate di more rustiche, e sarà una specializzazione dell'architettura, vi occupate di... Sono tutte specializzazioni, come dice Cirese. Facciamo l'elenco di tutte le cose di cui finora ci siamo occupati, si potrebbero anche considerare specialismi di materie maggiori, per cui ci possono dare soldi, ci possono dare insegnamenti universitari. Se c'è nell'ambito della letteratura, ci sarà quello che fa letteratura popolare, va benissimo. La maggior parte delle persone preferisce occuparsi di Dante e Petrarca, il matto che si vuole occupare di poesia popolare va benissimo, facciamoglielo fare, però è letteratura. Quindi, diciamo, non è il semplice elenco, non ci porta fuori da stare sotto la letteratura, la storia delle religioni, la storia dell'architettura, la storia dell'arte o qualsiasi altra delle discipline già acclarate. Dice Ginese, c'è un oggetto che richieda un punto di vista specifico per essere interpretato? C'è un punto di vista specifico che si applica a un determinato oggetto? La risposta è nel concetto di alterità, essenzialmente. Cioè lui dice, il principale contributo dato dagli studi di etnologia europea finora, secondo me, è stato quello di farci vedere che l'alterità culturale, la differenza culturale che noi vediamo in modo eclatante se ci confrontiamo con popoli extraeuropei, in realtà ce l'abbiamo in casa. Il contributo principale è stato quello di mettere in valore, di fare oggetto di attenzione specifica tutte queste manifestazioni, come quelle che ha elencato empiricamente prima, di alterità culturale, di differenza culturale, che sono all'interno della nostra stessa civiltà. Questo è l'elemento sul quale possiamo puntare come base per costruire una teoria e una disciplina unitaria, fino a identificarlo come un complesso ordinato e intelligibile. Già corre questo argomento della intelligibilità. Dice oggi, metà degli anni 60, sta parlando alla metà degli anni 60 e 65, cioè come spesso ho detto anche a proposito di Gramsci, qui siamo 30 anni dopo la morte di Gramsci, ma 65 era un mondo ben diverso da quello di oggi. L'autostrada 1 era stata inaugurata da poco, l'acqua corrente nei paesi della periferia molisana, a casa di mio nonno, arrivava negli anni 60. C'era stato il grande spostamento dal sud al nord, la grande migrazione interna che aveva svuotato le campagne nel mondo. Il colonialismo non era mica finito nel 65. Il Portogallo aveva le sue colonie in Africa, c'era la guerra in Vietnam, il canale Rai era uno nel 65, cioè il mondo era diverso. Diceva, Cinese già diceva, adesso è una fase di grandi rivolgimenti, di grandi espansione delle comunicazioni, eccetera, visto con gli occhi di oggi, era un processo appena agli inizi. Però, dice Cinese, queste differenze culturali che lui propone di chiamare dislivelli, comunque a livello di macro fenomeni esistono, nord-sud, città-campagna, centro-periferia, elite, classi popolari, ancora marcano nella nostra società delle differenze forti. Queste differenze che hanno dei corrispettivi in termini di fatti culturali, lui propone di chiamarlo dislivelli. Ci sono delle annotazioni importanti, diciamo, che possiamo considerare oggi in funzione degli sviluppi successivi, perché per esempio, caratterizzando questi oggetti di studio, Cirese aggiunge, benché dica in vari passi dello scritto, noi ci occupiamo anche delle cose contemporanee, non solo delle cose più arcaiche, delle cose che si producono come differenze dell'oggi, proprio come produzione. E però c'è anche la notazione che un tema particolare di interesse sono i fatti culturali che più si staccano dalle concezioni e dai comportamenti più moderni e generalizzati. E dopo fa l'esempio, per esempio, per dire, diciamo, per concretizzare giustamente il discorso della concezione relazionale che viene da Gramsci. Noi andiamo a pescare e ci interessiamo dei fenomeni che si differenziano da, che si oppongono a, in questa chiave, ma per esempio questa è anche una chiave che gli dice e quindi non ci interessano le canzoni industriali. Perché sono molto popolari nel senso di diffuse, ma non c'è questo meccanismo di differenziazione, di opposizione, ripeto sempre opposizione, non nel senso di politica, contestazione, eccetera, semplice stacco. Ma questo, diciamo, in qualche modo si sta legando le mani di fronte a un'analisi della cultura di massa. Della cultura industriale di massa che sta in quegli anni esattamente cominciando a espandersi. Un canale Rai, sì, ma c'è la televisione, c'è il telefono, non è ancora in tutte le case, lungi, ma comincia a esserci. Il Festival di Sanremo c'è, i jukebox credo ci fossero. Cioè, questo è un problema che negli anni 2000 sarà in discussione retroattivamente, ma la concezione di dislivelli di cultura di Cirese si applicava solo a un mondo che ormai è finito, possiamo ancora riutilizzarla, era già chiusa rispetto al possibile interesse verso altri fenomeni come la cultura di massa, o viceversa, appunto, con il concetto di relazionalità avrebbe potuto potenzialmente anche includerla. Di fatto, Cirese poi scriverà degli articoli più in là, negli anni 80, eccetera, folklore e cultura di massa, insomma, si pone anche esplicitamente il problema. Però effettivamente il pacchetto che disegna e che trova la sua più compiuta espressione in cultura egemonica e cultura subalterna del 73 è più la fotografia di un mondo che sta finendo e di una disciplina che lui sta attrezzando teoricamente al massimo livello, dialogo con Saussure, con Wittgenstein, con tutti quelli che volete, per interpretare quel mondo. E finché quel mondo non è ancora in discussione, 65, ci sono anche indicazioni esplicite in questo senso. Sfumeranno sempre di più. In cultura egemonica e cultura subalterna all'inizio e alla fine ci si pone esattamente il problema, o ci confrontiamo con l'oggi, oggi degli anni 70, che già è un po' diverso da quello degli anni 60, o non andiamo da nessuna parte. Però il suo complesso teorico, che come abbiamo detto si forma tra il 59 e l'inizio degli anni, e fine anni 60, è più in realtà centrato sul mondo che sta finendo, potenzialmente aperto a quello che verrà, però è centrato su quello. Lui poi farà altro, non si mette più a rimettere le mani nella cassetta degli attrezzi, si occupa delle cose che raccontavo prima, Candare Omaia e quant'altro, nell'elementarmente umano, eccetera. In questa cassetta degli attrezzi non ci rimette mano. È un problema aperto storiografico oggi se sia una cassetta chiusa o ci siano attrezzi riutilizzabili. Ma insomma, su questo diremo, non è compito nostro perché ci fermiamo alle letture gramsciane, ma qualcosa diremo. Tempo finito, domande? Allora proseguiamo alla prossima volta e il discorso su Cirese.